2 su 2, 31, 31 e 100, quota 100 Italia, 10 secondi a questo punto, possiamo dire l'Italia è in finale nel torneo olimpico, sicuramente a medaglia, è fatta, possono tirare da 3, sbagliano ancora, è fatta, sarà Italia-Argentina la finale delle Olimpiadi di Atene 2004 e questa è storia, questa è storia. E adesso possiamo...
Lo abbiamo sempre detto che fare l'arbitro non è affatto facile, ci vuole tanto studio, tanto impegno sicuramente, e non si finisce davvero mai di migliorare, a meno che magari siete tra i 3 che arbitrano la finale olimpica, diciamolo, però anche lì ci sarà da lavorare ancora, non è certo l'arrivo della vostra carriera. Comunque dicevo, non è facile e bisogna davvero studiare, sicuramente, ma bisogna anche farsi, diciamo così, un'analisi di coscienza, bisogna riflettere su noi stessi, bisogna essere critici con noi stessi. Non possiamo mai e poi mai ritenerci superiori a chi sta in campo o pretendere che gli altri mettano noi su un piedistallo. Quello che dobbiamo tenere sempre a mente è che siamo qui, esistiamo per servire il gioco, serve the game, come ripetono ogni giorno i nostri colleghi oltreoceano. Essere arbitri non vuol dire godere di diritti speciali, avere uno status privilegiato nei confronti degli allenatori o dei giocatori. E sì, diciamo sempre che senza noi arbitri non si gioca, è vero, lo sappiamo benissimo, lo sanno anche i giocatori, ma ricordiamocelo, gli altri non sono in campo per noi, siamo noi che siamo in campo per loro. E quindi facciamolo questo sforzo, cerchiamo di sentirci parte del gioco e non i comandanti del gioco, cerchiamo di capire di più che siamo solo una rotellina piccola piccola, purtroppo, però anche per fortuna, del più grande ingranaggio che è la pallacanestro. E quindi smettiamola con l'autoreferenzialità, smettiamola con la saccenza, smettiamola con l'arroganza. Non sto dicendo che tutti siamo così, ovviamente, che siamo 100% uguali, conformi delle bruttissime persone, ma se questi sono i primi commenti che vengono in mente ai giocatori quando gli chiediamo, quando si parla di arbitri, in fondo qualche fondo magari lontano di verità ci deve pure essere. E quindi noi è lì che dobbiamo lavorare. È questa ottica che cerco di coinvolgere poi il quanto più possibile personaggi sì della pallacanestro, ma non parte della squadra arbitrale. Nella scorsa stagione, per esempio, abbiamo parlato con la capitana della nazionale femminile, Giorgia Sottana, che aveva qualcosa di molto interessante da dirci. Potete recuperare ovviamente l'episodio in questo momento. Oggi parliamo con un campione, un gigante della nostra storia cestistica. Cremona, Pistoia, Barcellona, Biella, Trevisa, poi di nuovo Biella, Orlandina e tanto altro, soprattutto con tante vittorie. Ma soprattutto una maglia azzurra con cui farà la storia della nostra nazionale, con un argento olimpico, esatto, sto andando a parlare proprio lì, e un bronzo europeo. Oggi è una delle voci ufficiali della NBA per Sky. Qualcuno di voi avrà già ovviamente riconosciuto dalla partita in apertura di questo episodio, Italia-Lituania, e molti di voi l'avranno anche rivista di recente in televisione a causa di questo strano lockdown che abbiamo avuto. Oggi è con me, e perdonate se sarò emozionato, quel gigante di Matteo Soragna. Ciao Matteo, benvenuto su 3PO Podcast, grazie infinite per aver accettato questo strano invito a parlare con la categoria forse meno amata della pallacanestro. È un'introduzione che faccio sempre agli ospiti che non sono arbitri, quindi grazie innanzitutto, come va? Tutto bene?
Ciao Tommaso, grazie a te per l'invito, mi stimola poter parlare con la categoria arbitrale, perché io sono sempre stato un grandissimo rompiscatole con gli arbitri, però grazie al cielo ho avuto sempre un grandissimo rapporto con tutti.
Perfetto, quindi ecco, appunto, mi fa piacere parlare sempre con delle persone che non sono all'interno di questo mondo, perché nascono fuori degli spunti fantastici. L'anno scorso tra i giocatori abbiamo parlato con Giorgia Sottana e sono venuti fuori un sacco di buoni spunti, devo dire, molto precisi, che hanno colto nel segno, su cui possiamo noi lavorare, noi arbitri, ma anche i loro giocatori. Quindi partendo appunto, potendoti sfogare senza nessuno che ti dia tecnico in questo momento, il tuo rapporto con gli arbitri è sempre stato molto intenso, possiamo dire così?
Ma in realtà, ripeto, io sono sempre stato un grandissimo rompiscatole, perché come tutti i giocatori di pallacanestro sono sempre convinti di non fare mai un errore e di non fare mai fallo, che non ci sia mai un'infrazione, se non in alcuni casi decisamente evidenti. Ma questo è anche un po' il gioco delle parti. Però ho l'orgoglio nel dire che ho un grandissimo rapporto adesso, e prima l'ho sempre avuto, perché comunque ci siamo sempre molto rispettati. Pur essendo uno che parlava molto, un po' anche per il fatto che sono stato capitano per tantissimi altri anni nelle squadre in cui ho giocato, ho preso pochissimi tecnici da questo punto di vista, quindi vuol dire comunque che il mio modo di andare a parlare con gli arbitri, devo essere onesto, soprattutto nella seconda parte della mia carriera, quando capisci un po' di più come si deve comportare, è sempre stato un modo di parlare molto rispettoso, anche se poi quando sei in debito d'ossigeno in alcuni momenti hai poco controllo.
Ma credo che sia abbastanza normale, appunto, il debito d'ossigeno, l'agonismo del momento, ma soprattutto, come hai detto tu, credo che sia un punto fondamentale il tuo ruolo di capitano, così poi come anche quello degli allenatori, devi anche avere quella parte lì, diciamo, c'è la parte del dialogo, c'è la parte del chiedere spiegazioni, del lamentarsi, che in realtà, se fatto nel modo giusto, secondo me personalmente, può solo che fare bene, perché tutti impariamo. Tu hai detto che i giocatori partono dalla presunzione di non sbagliare mai, di non fare mai fallo. Ecco, spesso ovviamente anche noi arbitri partiamo da quella presunzione lì, quindi ti posso assicurare che il commento fatto bene, la protesta fatta bene nel momento giusto, possono aprire una valanga di idee e di ripensamenti nella testa degli arbitri, perché magari sanno benissimo che quello era un errore, che quindi in qualche modo, sai, quel giocatore che si lamenta ha anche ragione ogni tanto, dai, diciamolo.
Sì, ovviamente come sbagliano i giocatori in campo, sbagliano gli arbitri, perché è naturale che sia così. Io ho imparato molto dagli stessi arbitri ad adottare il modo giusto per andare a parlare, tolte ovviamente le lamentele di istinto, quelle che sono sempre sbagliate, però poi quando avevo bisogno di chiedere delucidazioni su una chiamata che non necessariamente dovesse riguardare me, ho imparato dagli arbitri a rivolgermi nel modo giusto, ad avvicinarmi nel modo giusto, con qualche riunione dove ci spiegavano anche qual è il modo giusto per non creare tensione tra gli arbitri e i giocatori, per non creare tensione agli stessi arbitri, che hanno bisogno di essere più limpidi e tranquilli possibile per prendere decisioni che sono tante da prendere, che sono velocissime da prendere e che sono soprattutto difficili.
Curiosità, quando poi hai finito di giocare alla fine della tua carriera, sei passato dall'altro lato del campo, quindi come commentatore eccetera eccetera, hai cambiato un po' la percezione del lavoro che si fa in campo dal punto di vista della squadra arbitrale, tipo iniziando a effettivamente rendersi conto un po' di più di qual è il ruolo, di qual è la difficoltà, di quali sono le cose coinvolte, ecco, magari quindi immagino che ci sia quella cosa lì.
Ma in realtà l'ho capito molto prima, cioè quando, non lo so, c'è un allenamento in cui non fai allenamento perché o hai un infortunio o qualcosa, quindi stai fuori e provi a metterti nei panni del vice allenatore, del terzo allenatore che sta arbitrando la partita del 5 contro 5. E io tante cose in quel momento non le vedevo. Cioè, se sul campo hai una percezione diversa, stando appena appena fuori, nel senso non dei 10 che stanno giocando, alcune cose non è semplice da vedere. E lì ho iniziato a capire quanto complesso fosse. Detto che poi ci sono alcuni fischi ovviamente che non vengono presi, che sono degli errori macroscopici, ma come ripeto, come un atleta sbaglia un certo tempo da solo in contropiede, ed è un errore macroscopico che non ti aspetti da un giocatore di quel livello, non ti aspetti nemmeno da un arbitro di Serie A o di Eurolega o che arbitra le nazionali, che vengano commessi certi errori. Ho fatto più fatica quando sono sceso di categoria nel finale della mia carriera, gli ultimi 2 anni che sono sceso per incominciare anche il mio mondo lavorativo a Sky, ho fatto molta più fatica in Serie B perché venivo da un certo livello di arbitraggio e catapultato in un altro mondo che non era abituato a determinati tipi di contatti, per esempio, però poi ci sono anche arbitri giovani che stanno imparando, mi lasciavano un po' più perplessi gli arbitri esperti di Serie B che avevano un modo di arbitrare veramente lontano dal modo a cui ero abituato io di giocare anche, però poi ti ripeto capisco che ci sono delle difficoltà nel non aver mai vissuto un certo tipo di pallacanestro e non essere abituato a certi tipi di contatti piuttosto che a certi tipi di letture.
No, assolutamente, posso solo immaginare anche l'idea che tu puoi avere, la lettura di gioco che tu puoi avere venendo da quello da cui venivi tu, diciamo, dalla carriera che hai avuto.
No, ma non che avessi chissà letture, ma ci sono magari dei momenti di reazione, no? di sviluppo del gioco, che ovviamente hanno dei tempi diversi, no? Quindi è normale che sia così, non che io facessi chissà quel tipo di letture.
No, però immagino che quello che almeno vedo stando sul campo e poi vedendo in TV il nostro massimo campionato, le differenze sono strutturali a livello di gioco, quindi ci sta che sia, non dico un mondo diverso, ma almeno diciamo così un approccio diverso al gioco, e che questo si rifletta anche sulle chiamate, mettiamola così, più diplomaticamente.
No, sì, le faccio anche su una questione proprio di contatti, cioè nel modo in cui porti un blocco, ad esempio, e con l'intensità che usi per portare quel blocco, nei campionati diversi ci sono contatti e velocità diverse.
Certo, riguardo un po' all'evoluzione, se non sbaglio tu hai iniziato la tua carriera che c'era il doppio arbitraggio anche nei massimi campionati e l'hai chiusa che si è passata a tre arbitri, quindi diciamo che hai un'esperienza con cui puoi raccontare effettivamente qualcosa a livello evolutivo della figura arbitrale. Io, se dovessi definirlo da quello che ho visto, mi sembra che ci sia stato un passaggio verso una figura sicuramente più atletica, questo te lo posso garantire, della figura dell'arbitro, quindi più come un altro giocatore con un differente ruolo nel campo, anche un po' più con più interazione, con più collaborazione e comunicazione sia con giocatori che in coach, quindi forse un po' più dentro al basket giocato rispetto a prima, che era magari una figura un po' più vorrei dire austera, però non posso effettivamente dirlo. Pensi sia effettivamente così, che ci sia stato questo tipo di evoluzione, oppure sto inventando tutto?
No, vabbè, è normale che avere un arbitro in più aiuta sia il livello del gioco che gli arbitri stessi, che quindi hanno competenze diverse, più spalmate su sei occhi invece che su quattro. Poi nel tempo credo che sia cambiato anche, come dicevi tu, il livello di comunicazione che c'è tra arbitri, giocatori, arbitri e allenatori, e credo che un lavoro interessante che io ho fatto un anno da diciamo semidirigente due anni fa a Torino, e ho partecipato a una riunione con un arbitro e che ha spiegato e ha fatto vedere anche quali sono i modi di approccio alla comunicazione che ci dovrebbero essere con i diversi protagonisti in campo, e quello effettivamente ha dato conferma di quanto mi dicevano gli arbitri mentre giocavo, di come sono predisposti ad ascoltare qualcuno se vengono avvicinati in determinato modo, e come invece non possono accettare e troncano immediatamente qualsiasi tipo di comunicazione quando la dinamica è scorretta. Però noto che anche per gli arbitri parlare nel modo giusto sia di grande aiuto a loro per la loro tranquillità.
È vero, l'abbiamo affrontato varie volte, ti posso riportare quelle che sono le conclusioni a grandi linee, cioè che adesso tutti si aspettano, diciamo, nella che gli allenatori, gli istruttori, degli arbitri si aspettano che a una domanda posta in un modo corretto è fondamentale e obbligatorio da parte degli arbitri dare una risposta in modo corretto e con altrettanto rispetto. Chiaramente vale l'opposto, quindi quando qualcuno viene e urla una domanda all'arbitro non otterrà sostanzialmente alcuna risposta, però su questo hanno insistito molto, veramente stanno cercando di passare il messaggio che la comunicazione sul campo è fondamentale, e con quello c'è anche il modo con cui ci si rapporta ai giocatori, agli allenatori, il fatto di non essere aggressivi, di essere autorevoli ma non autoritari, come si dice spesso, di cercare di capire le posizioni del coach, capire la posizione del coach che magari è nel momento agonistico più intenso, però poi il messaggio di fondo è assolutamente corretto, oppure capire quando è effettivamente il caso di mettersi lì e dare spiegazioni, perché oggettivamente tutti possiamo aver bisogno di spiegazioni su quello che accade in campo per un qualsiasi motivo, magari non ce ne siamo resi conto, non l'abbiamo visto, eccetera eccetera, quindi credo che negli ultimi anni il lavoro che è stato fatto e che si sta facendo sulla comunicazione a livello arbitrale è fondamentale, e spero che si migliori sempre di più, perché probabilmente può risolvere anche un sacco di problemi che appaiono in campo spesso.
Beh, immagino proprio di sì, anche perché poi credo che un aspetto importantissimo per gli arbitri, ma qui vado di deduzione, è la velocità e la capacità di sintesi nel parlare, perché non si può fare un comizio nello spiegare una scelta arbitrale piuttosto che perché secondo loro era fallo o meno, e quindi la sintesi nell'essere il più possibile chiari, perché poi la partita ricomincia subito e non si può stare lì a parlare troppo. Quindi da questo punto di vista immagino che ci sia un lavoro importante dietro.
Assolutamente sì, bisogna cogliere nel segno, poche parole sintetiche messe bene, rispettose, e poi passare immediatamente all'azione successiva, anche perché se si considera che di solito queste discussioni vanno fatte a palla morta, se continuiamo a fare questi talk show ogni volta andiamo a casa dopo 4 ore di partita perché 2 ore giocate e 2 ore passate a spiegare l'azione.
Esatto.
E continuando nel paragone che voglio fare, tu ormai sei una delle voci affermate per il basket americano per Sky Sport, hai appena finito una serie molto interessante e diversa dal solito di playoff e di finals. Abbiamo già parlato un po' della differenza dei mondi con Ronnie Nunn, che era ex arbitro NBA e direttore degli arbitri di NBA, però vorrei sapere da te, che hai giocato in Europa, in Italia e in Europa, da te che lo vedi di giorno in giorno, quali pensi siano le differenze fondamentali tra un arbitraggio negli Stati Uniti, magari in particolare in NBA, e quello che abbiamo noi in Europa? Se hai delle idee, degli spunti che potremmo prendere e portare, far nostri, così come lo facciamo giorno dopo giorno con il basket giocato anche dal punto di vista arbitrale, anche solo comunicativo, come vengono poste queste figure?
Ma quello che mi sembra di notare nel campionato americano è che ci sia molto dialogo tra arbitri e allenatori, che spesso si possono fermare a parlare anche in maniera un po' più prolungata durante i tiri liberi con gli allenatori e anche con i giocatori. Bisogna trovare un equilibrio. Certo, immagino che anche per loro sia anche una questione di forma, quindi se la discussione è costruttiva e con toni super rispettosi, e immagino abbiano anche direttive che si possono dilungare anche un po' di più, perché questo probabilmente può aiutare a distendere la tensione, a mantenere un equilibrio per tutti e a mantenere il rapporto in equilibrio, proprio perché nei momenti di difficoltà potrebbe servire quello storico di dialogo per non creare una tensione. Poi ci sono dal punto di vista tecnico ci sono delle regole che hanno messo e che interpretano in un determinato modo. Io alcune non le condivido assolutamente, però evidentemente hanno alcuni tipi di direttive e vanno avanti così.
Certo, poi lì ovviamente il discorso sull'NBA è infinito e c'entrano molti molti fattori, tra cui ovviamente il seguito che ha un campionato del genere, l'attenzione ai dettagli e rivolte verso il pubblico, quindi non entriamo direttamente in quello, però ecco, forse effettivamente la possibilità di comunicare, di spiegare è una caratteristica che vorremmo prendere. La cosa che personalmente mi ha sempre colpito è quanto siano presenti gli arbitri in campo, o quanto magari si guardino anche, si noti, si conoscano i nomi degli arbitri in campo all'NBA rispetto magari ai nostri campionati europei, dove al di là di pochi eletti, diciamo, di pochi casi estremamente notevoli, di solito la terna arbitrale tende molto a scomparire, che è anche un po' quello che ci veniva insegnato fino a... anzi direi anche ancora ad oggi, che fare un buon lavoro vuol dire essere completamente trasparenti e ignorati, quando non si accorgono di te vuol dire che hai fatto un bel lavoro. Credo che in NBA ci sia un po' più di passione, di protagonismo in campo, forse.
Esatto. Ma dipende, io rimango con quell'idea che se non hai notato gli arbitri vuol dire che è nato tutto liscio. Una cosa che mi piace del mondo arbitrale, di come viene gestito in NBA, è per esempio il Last Two Minute Report, perché comunque mette, diciamo, chiarezza sulle chiamate di una partita, magari punto a punto, negli ultimi 2 minuti vengono analizzate tutte le chiamate e viene detto dove è stato un errore. Cioè c'è un'ammissione di errore, dove invece le chiamate vengono considerate corrette, e questo è un buon modo di analisi. Quindi, detto che non può mettere d'accordo tutti, però se una parte si mette in discussione e analizza un tot di chiamate negli ultimi 2 minuti di una partita punto a punto, credo che le parti in causa siano soddisfatte che ci sia un'autoanalisi.
È vero, devo dire che è un'idea molto interessante. Purtroppo in Europa non c'è questa cultura, quando ci sono quei pochi quelle poche analisi sulle chiamate arbitrali sono solo perché vengono dopo errori clamorosi che magari hanno condizionato l'esito di una partita importante e quindi vengono fatti dei comunicati. Penso a, forse è successo una volta l'anno scorso in Euroleague, rarissimamente o quasi mai lo vedo fatto per campionati nazionali, ovviamente. E ripeto, magari c'è un po' più di business coinvolto dietro, però effettivamente l'idea di fare autocritica pubblicamente, di spiegare anche perché uno commette quel tipo di errore e cosa c'è dietro, secondo me può avvicinare effettivamente anche il pubblico che non è interessato a capire cosa va dietro al processo di quella decisione.
Certo, sì, il processo di crescita deve riguardare chiunque, e un'ammissione di colpa qualora ci sia una colpa, o una conferma di buona chiamata qualora c'è una buona chiamata, immagino che possa aiutare in quel processo.
Certo, anche a renderli più umani, diciamo così. Non voglio chiederti se hai mai pensato a metterti un fischietto in bocca, ti risparmio questa domanda così non devo...
Ti risponderei di no.
per fortuna direi che è andata benissimo così, però so che ci sono stati nel tempo vari programmi per cercare di portare giocatori che magari hanno chiuso prima la loro carriera o che magari sono interessati, vogliono diversificare all'interno del percorso arbitrale. C'è il caso di Nate Green, che dopo essersi fatto metà della nostra Serie A ha fatto tutta la gavetta in G League e poi è arrivato ad arbitrare in NBA, se non sbaglio, un paio di anni fa. Non so, pensi che il mondo sia pronto a questo tipo di iniziativa, oppure magari specialmente qua in Europa siamo destinati comunque a operare come compartimenti stagni?
Ma non credo. Mi ricordo Heywood Workman, che è stato un buonissimo arbitro dell'NBA, l'abbiamo visto sui campi italiani con Pesaro, per esempio. Credo che sia, cioè, come ci sono allenatori che sono ex giocatori, come ci sono dirigenti che sono ex giocatori, non vedo perché non ci possano essere arbitri ex giocatori. Detto che serve, credo, un programma abbastanza credibile, perché possa un giocatore scegliere di continuare la carriera nel mondo arbitrale. E quindi un lavoro anche di comunicazione, no? di condivisione con i giocatori, che credo, perché sono ignorante, non lo so, ma credo che in questo momento non ci sia un vero programma dedicato, anche perché avere ex giocatori magari che hanno vissuto quello di cui si sta parlando potrebbe aiutare tutti gli arbitri ad avere una comunicazione migliore e, perché no, ad avere una visione diversa da chi è stato protagonista in campo ma con la palla in mano.
È verissimo, ed è esattamente quello che credo sia il valore aggiunto di questo tipo di iniziative, ma ti posso confermare che no, non ce n'è. Non ricordo dove ci fu una mezza bozza, un tentativo, ma poi non portò più a nulla. Purtroppo questo anche perché da noi si tende a promuovere, ad avere una classe arbitrale sempre più giovane, a puntare sul fattore dell'età, e ovviamente un giocatore non credo che abbandoni prima dei 30, diciamo, una buona carriera, quindi
certo.
Al contrario, in NBA è ancora possibile entrare a 30 e a 34, essere lì a fare le gare del top della stagione. Da noi purtroppo, se non inizi quando sei ancora minorenne, c'è ancora molta diffidenza da quel punto di vista, quindi c'è un sacco da lavorare, però dai, spero, è un mio desiderio che un giorno magari ci sia questo scambio, perché come hai detto tu, l'esperienza che ha un giocatore, se viene applicata poi a un arbitro, è unica, onestamente, perché non te ne accorgi, non sai cosa voglia dire il basket giocato se non lo hai giocato, per quanto tu possa avere esperienza, quindi credo sia davvero quel tocco in più che porterebbe una grande qualità in più nella classe arbitrale.
Sì, immagino che possa essere, quindi tu, ripeto, non c'è, poi per adesso non abbiamo una casistica così profonda da poter dire che effettivamente è così, però quando riesci a prendere qualcuno che ha vissuto quelle dinamiche dal di dentro, probabilmente potrebbe essere di grande aiuto.
Senza alcuno spirito di vendetta, ovviamente, diciamolo chiaramente.
direi di no.
Bene, io ho evitato appositamente di parlare di lockdown e corona, perché direi che già siamo abbastanza depressi, non voglio portare ulteriore angoscia quanta ce ne sia già. Però nel periodo passato della scorsa primavera, in cui non c'era basket giocato, siamo tornati ai grandi classici. Quindi lo so che parliamo solo di arbitri di solito su questo podcast, ma vorrei permettermi una domanda un po' da fanboy e quindi chiederti di raccontarci qualcosa, qualche emozione di quella indimenticabile avventura dell'argento delle Olimpiadi di Atene nel 2004. Quindi questa va fuori dal seminato, però non potevo esimermi da un racconto su quell'avventura.
Beh, innanzitutto anch'io mi sono riguardato quando le hanno mandate quelle partite, perché
come tutti noi, esatto,
è piacevole, è bello, è un ricordo che è ancora molto vivo e fa piacere. Poi al tempo dei social, la condivisione anche di chi era piccolissimo quando è successo, che non lo ha visto, ma ha la possibilità di rivederlo adesso, e comunque magari dai genitori ha ricevuto e che gli hanno tramandato le emozioni che hanno vissuto anche i tifosi. È normale, che è un'esperienza che mi ha segnato, ovviamente per come è andata, perché quando torni a casa con una medaglia al collo, qualsiasi cosa possa essere successo la vivi con un ricordo stupendo. Però io, quando mi viene chiesto qualcosa sulle Olimpiadi, fatta questa premessa che è d'obbligo, a me piace sempre parlare dell'esperienza proprio delle Olimpiadi, del villaggio olimpico soprattutto, perché è qualcosa di emozionante, di meraviglioso, che mi ha lasciato dentro tantissimo in termini proprio di cultura sportiva, di percezione di quello che stavo vivendo, di percezione del livello anche mio dopo aver giocato in Olimpiade, ed è stata proprio un'esperienza totalizzante, perché stare in mezzo ai migliori del mondo, guardati da tutto il mondo, è veramente un qualcosa di unico. E per me è stato unico perché ho giocato solo un'Olimpiade. Non mi immagino quelli che ne hanno giocate 5 e che hanno vinto più volte le medaglie, quindi è un livello stratosferico, però mi tengo stretta a quella che ho giocato.
Beh, puoi dire che oltre a vederli migliori del mondo, tecnicamente lo siete stati, tra i migliori del mondo, quindi l'ha reso onore. Però devo dire che quello che mi dici tu del villaggio olimpico, del vivere le Olimpiadi, di avere il sentimento di esserci là, la sensazione di esserci, è esattamente la risposta che ci ha dato anche Luigi La Monica quando ci ha raccontato delle Olimpiadi. Lui ne ha fatte due e ogni volta dice: ok, le partite sono belle, sono tesissime, sono qualcosa di eccezionale, però l'idea che ti dà fare parte di quel gruppo sportivo enorme, che da tutto il mondo viene, gioca, di passeggiare nel villaggio olimpico, vedere le altre discipline, atleti di altre discipline, le altre nazionalità, tutto insieme, far parte di quest'unica cosa corale bellissima, era una sensazione che non riuscivo a descrivere. Quindi devo dire che effettivamente quella deve essere la parte più bella, magari. Al di là della partita, nulla togliere, la partita è la medaglia che porti a casa, ecco.
La parte più bella è stata mettersi la medaglia al collo, quello lo te la smentisco, però no, è vero, condivido le parole di Gigi, perché camminare, andare alla mensa col tuo vassoio e mangi di fianco a chi trovi, perché non c'è la zona dedicata ad ogni nazione, cioè prendi chiunque, fa la fila con il vassoio e poi ti siedi dove c'è posto, accanto a un ucraino piuttosto che a un cubano, piuttosto che a un finlandese. Quindi già solo quella è un'esperienza meravigliosa. L'unica cosa delle Olimpiadi di Atene è che tutti i siti dei diversi sport erano sparsi per la città. Il villaggio olimpico era un po' decentrato, quindi non c'è mai stata in pratica la possibilità di andare a guardare tutti gli altri sport, magari nella mezza giornata libera o nel giorno libero. Quello un pochino mi è spiaciuto, perché invece, per dire, mi dicevano che a Sydney era tutto molto vicino e quindi potevi andare tranquillamente a guardarti una gara di atletica piuttosto che una gara di pallavolo. A me sarebbe piaciuto, però la logistica ad Atene non te lo concedeva. Pazienza.
Vabbè, dai, allora porterai solo una medaglia a casa da quell'esperienza, va bene lo stesso.
Esatto, ci accontentiamo di quello, dai.
Perfetto, grazie Matteo, sono state dei racconti molto belli e delle idee anche molto utili su cui possiamo lavorare noi del mondo arbitrale. Ti auguro il meglio di questa stagione che sta per iniziare o siamo già iniziati, non si capisce bene. Comunque, in bocca al lupo per tutto.
Senti, grazie Tommaso, in bocca al lupo la categoria arbitrale, perché ne ha bisogno, nel senso che è parte integrante di tutto il movimento.
Grazie mille, sono parole bellissime, a presto. A questo punto voglio ringraziare davvero tutti voi ascoltatori, perché con la vostra costante fiducia e con il fatto di essere qui episodio dopo episodio mi avete permesso di intervistare un'altra volta uno dei miei idoli. Spero che abbiate apprezzato questo episodio almeno la metà di quanto l'abbia fatto io, e vi invito come al solito a seguirci sui social e a ricondividere gli episodi che ascoltate. 3PO Podcast è gratis per tutti, assolutamente, continuerà ad esserlo, ma un po' di visibilità ci aiuta ad andare avanti, quindi grazie per le condivisioni. Noi ci sentiamo tra 2 settimane con il nuovo appuntamento con il quarto angolo, ossia l'episodio, come al solito, realizzato appositamente per tutti voi nerd del regolamento, insieme a weref.it, non dimenticatelo. Noi ci sentiamo tra 2 settimane, alla prossima!